dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. La gloria. Terzo mistero. La discesa dello Spirito Santo. Dice Maria Valtorta: non ci sono voci e rumori nella casa del Cenacolo. Non c'è presenza di discepoli. Almeno io non sento nulla che mi autorizzi a dire che in altri ambienti della casa siano raccolte delle persone. Ci sono soltanto la presenza e le voci dei dodici e di Maria Santissima, raccolti nella sala della cena. Sembra più ampia la stanza perché le suppellettili, messe diversamente, lasciano libero tutto il centro della stanza e anche due delle pareti. Contro la terza è spinto il tavolone usato per la cena, e fra esso e il muro, e anche ai due dei lati più stretti del tavolo, sono messi i sedili lettucci usati nella cena e lo sgabello usato da Gesù per la lavanda dei piedi. Però non sono questi lettucci messi verticalmente alla tavola come per la cena, ma parallelamente, di modo che gli apostoli possono stare seduti senza occuparli tutti, pur lasciando un sedile, l'unico messo verticale rispetto alla tavola, tutto per la Vergine Benedetta, che è al centro della tavola, al posto che nella cena occupava Gesù. La tavola è nuda di tovaglie e stoviglie, nude le credenze, denudati i muri dei loro ornamenti. Solo il lampadario arde al centro, ma con la sola fiamma centrale accesa. L'altro giro di fiammelle che fanno da corona al bizzarro lampadario sono spente. Le finestre sono chiuse e sbarrate dalla pesante sbarra di ferro che le traversa. Ma un raggio di sole si infiltra baldanzoso da un forellino e scende come un ago lungo e sottile sino al pavimento, dove mette un occhiolino di sole. La Vergine, seduta sola sul suo sedile, ha ai lati, sui lettucci, Pietro e Giovanni. Alla destra Pietro, alla sinistra Giovanni. Mattia, il novello apostolo, è tra Giacomo d'Alfeo e il Taddeo. Davanti a lei la Madonna ha un cofano largo e basso di legno scuro, chiuso. Maria è vestita di un azzurro cupo, ha sui capelli il velo bianco e sopra questo il suo manto. Gli altri sono tutti a capo scoperto. Maria legge lentamente, a voce alta. Ma per la poca luce che giunge sin là, io credo che più che leggere, ella ripeta a memoria le parole scritte sul rotolo, che ella tiene spiegato. Gli altri la seguono in silenzio, meditando. Ogni tanto rispondono, se ne è il caso. Maria ha il viso trasfigurato da un sorriso estatico. Chissà cosa vede, di così capace di accenderle gli occhi come due stelle chiare ed arrossarle le guance d'avorio, come se su lei riflettesse una fiamma rosata. È veramente la mistica rosa. Gli apostoli si sporgono in avanti, stando un poco per sbieco, per vederla in viso, mentre così dolcemente sorride e legge, e pare la sua voce un canto d'angelo. E Pietro se ne commuove, tanto che due lucciconi gli cascano dagli occhi, e per un sentiero di rughe incise ai lati del suo naso, scendono a perdersi nel cespuglio della barba brizzolata. Ma Giovanni riflette il sorriso verginale e si accende come lei di amore, mentre segue col suo sguardo ciò che la Vergine legge sul rotolo, e quando le porge un nuovo rotolo, la guarda e le sorride. La lettura è finita. Cessa la voce di Maria. Cessa il fruscio delle pergamene svolte e avvolte. Maria si raccoglie in orazione segreta, congiungendo le mani sul petto e appoggiando il capo contro il cofano. Gli apostoli la imitano. Un rombo fortissimo e armonico, che ha del vento e dell'arpa, che ha del canto umano e della voce di un organo perfetto, risuona improvviso nel silenzio del mattino. Si avvicina sempre più armonico e più forte, ed empie delle sue vibrazioni la terra, le propaga e imprime alla casa, alle pareti, alle suppellettili. La fiamma del lampadario, sino ad ora immobile nella pace della stanza chiusa, palpita come se un vento li investisse, e le catenelle della lumiera tintinnano vibrando sotto l'onda di suono soprannaturale che la investe. Gli apostoli alzano il capo sbigottiti. È come quel fragore bellissimo in cui sono tutte le note più belle che Dio abbia dato ai cieli e alla terra, si fa sempre più vicino. Alcuni si alzano pronti a fuggire, altri si rannicchiano al suolo coprendosi il capo con le mani e il manto, o battendosi il petto domandando perdono al Signore. Altri ancora si stringono a Maria, troppo spaventati per conservare quel ritegno verso la Purissima che hanno sempre. Solo Giovanni non si spaventa, perché vede la pace luminosa di gioia che si accentua sul volto di Maria, che alza il capo sorridendo ad una cosa nota a lei sola, e che poi scivola in ginocchio aprendo le braccia, e le due ali azzurre del suo manto, così aperto, si stendono su Pietro e Giovanni, che l'hanno imitata, inginocchiandosi. Ma tutto ciò che io ho tenuto minuti a descrivere si è fatto in men di un minuto. E poi ecco la luce, il fuoco, lo Spirito Santo entrare con un ultimo fragore melodico, in forma di globo lucentissimo, ardentissimo, nella stanza chiusa, senza che porta o finestra sia mossa, e rimanere librato per un attimo sul capo di Maria, a un tre palmi dalla sua testa, che ora è scoperta. Perché Maria, vedendo il fuoco paraclito, ha alzato le braccia come per invocarlo, e gettato indietro il capo con un grido di gioia, con un sorriso d'amore senza confini. E dopo quell'attimo in cui tutto il fuoco dello Spirito Santo, tutto l'amore, è raccolto sulla sua sposa, il globo santissimo si scinde in 13 fiamme canore e lucentissime, di una luce che nessun paragone terreno può descrivere, e scende a baciare la fronte di ogni apostolo. Ma la fiamma che scende su Maria non è una lingua di fiamma diritta sulla fronte che bacia, è una corona che abbraccia e cinge come un serto il capo virginale, incoronando regina, la figlia, la madre, la sposa di Dio, l'incorruttibile Vergine, la tutta bella, l'eterna amata e l'eterna fanciulla, perché nulla cosa può avvilire e in nulla colei che il dolore aveva invecchiata, ma che è risorta nella gioia della resurrezione, avendo in comune col figlio un accentuarsi di bellezza e di freschezza di carni, di sguardi, di vitalità, avendone già un anticipo della bellezza del suo glorioso corpo assunto al cielo, ad essere il fiore del paradiso. Lo Spirito Santo rutila le sue fiamme intorno al capo dell'amata. Quali parole le dirà? Mistero. Il viso benedetto è trasfigurato di gioia soprannaturale e ride del sorriso dei serafini, mentre delle lacrime beate sembrano diamanti giù per le gote della benedetta, percosse come sono dalla luce dello Spirito Santo. Il fuoco rimane così per qualche tempo e poi dilegua. Della sua discesa resta ricordo una fragranza che nessun terrestre fiore può sprigionare: il profumo del paradiso. Gli apostoli tornano in loro stessi. Maria resta nella sua estasi. Soltanto si raccoglie le braccia sul petto, chiude gli occhi, abbassa il capo. Continua il suo colloquio con Dio, insensibile a tutto. Nessuno osa turbarla. Giovanni, accennandola, dice: «È l'altare, e sulla sua gloria si è posata la gloria del Signore». Sì, non turbiamo la sua gioia, ma andiamo a predicare il Signore, e siano manifeste le sue opere e le sue parole fra i popoli, dice Pietro con soprannaturale impulsività. Andiamo, andiamo, lo Spirito di Dio arde in me, dice Giacomo d'Alfeo, e ci sprona ad agire tutti. Andiamo ad evangelizzare le genti. Escono come fossero spinti o attratti da un vento o da una forza gagliarda. Dice Maria Santissima: quando lo Spirito del Signore scese ad investire della sua potenza i 12 riuniti nel cenacolo, si effuse anche su me. Ma se per tutti fu una conoscenza che li rese cogniti della terza persona e dei divini suoi doni, per me non fu che un più vivo ritrovamento. Per tutti fu fiamma, per me fu bacio. Egli, l'Eterno Paraclito, mi era già sposo da 34 anni, e il suo fuoco mi aveva talmente posseduta e penetrata da fare del mio candore un corpo di madre. Anche dopo lo sponsale divino, egli mi aveva lasciata ricolma di sé. Né poteva aggiungere perfezione a perfezione, poiché Dio non può aumentare se stesso, essendo perfettissimo e insuperabile nella sua misura, ed essendosi donato a me senza limitazione per fare della mia carne di donna un che di tanto santo da poter essere abitacolo al divino che scendeva ad incarnarsi in me. Ma ora che l'opera della sua donazione a me e della mia a lui si era compiuta e il figlio nostro era tornato al cielo dopo aver tutto compiuto, egli tornava a darmi il suo bacio di grazie. Oh Dio, quanto vi insegna di riconoscenza! Egli, il mio Signore, non mancava di essere riconoscente alla sua serva che era stata strumento a suo servizio. E mentre ero io che ad ogni pulsare del cuore ripetevo «Santo, santo, santo e benedetto tu, Signore eccelso», egli lasciava il cielo una seconda volta per rinnovare il suo abbraccio di sposo. E fra l'ardore e la voce della spartita fiamma, promettermi il terzo congiungimento, senza fine, nella beata dimora del cielo. E il cielo fu più che mai allora la mia meta, perché quando si è gustato e rigustato l'amore, sole e terra, creature e cose, scompaiono agli occhi nostri, e non resta che una vista, un sapore, un desiderio, quello di Dio, quello di avere Dio non per attimi, ma in un eterno presente.